Buongiorno a tutti, sono Chiara e vi do il benvenuto o ben ritrovati a Dalla Cina col Furgone, il podcast dove parliamo di storia, politica e cultura cinese. Direi che è stato un novembre intenso per la Repubblica Popolare Cinese. Al di là degli impegni nei fori internazionali di cui sappiamo, quindi il G20 e la COP27, rappresentanti della Repubblica Cinese hanno partecipato anche al Forum ASEAN e poi ci sono state le elezioni a Taiwan, elezioni che erano sì locali, ma sono state trattate dalla presidente Tsai come un referendum sul suo governo finora, e quindi una sorta di anteprima delle elezioni nazionali. E spoiler alert, il Democratic Progressive Party, o DPP, che è il partito della presidente, ha perso. C'erano in ballo 21 municipalità e 13 sono andati alla loro nemesi storica, il partito nazionalista, o Kuomintang, KMT come sigla. Ciliegina sulla torta, da fine novembre, quindi ormai una decina di giorni a questa parte, in Cina si susseguono proteste contro la politica zero Covid, che è stato l'ultimo contributo ideologico del presidente Xi al capitale politico del partito, e anche una battaglia su cui lui si è impegnato personalmente, assumendosi la responsabilità dell'intero risultato della gestione della pandemia. Senza perdere ulteriore tempo, quindi, oggi ci concentreremo sulle proteste contro la politica zero Covid. La politica zero Covid è l'insieme di linee guida ideate da Xi Jinping per contenere le infezioni da Covid. Fondamentalmente si tratta di un sistema di lockdown e isolamenti preventivi ben più duri di quelli che sono stati implementati qui in Occidente. Per mandare un intero quartiere in lockdown, in isolamento, basta un solo caso positivo. Gli isolamenti preventivi durano un po' di più di quanto durano qui in Occidente, anche perché la percentuale di popolazione vaccinata in Cina è notevolmente più bassa rispetto a quella europea, soprattutto tra gli anziani. Durante gli isolamenti, per ogni famiglia residente in ogni condominio in isolamento può uscire una sola persona e si esce a giorni alterni. Quindi dividiamo i condomini a metà: nella metà destra una persona per famiglia esce lunedì, mercoledì, venerdì, e nella metà sinistra una persona per famiglia esce martedì, giovedì, sabato. In questi 2 anni e mezzo, ormai 3 anni, già che è dicembre, ci sono state numerose segnalazioni di malfunzionamento della tenuta di questa politica. Più persone infatti si sono lamentate sui media cinesi, e poi le lamentele sono state riportate anche su canali occidentali di malfunzionamento del sistema di approvvigionamento dei cibi, oppure di persone che non hanno ricevuto le cure mediche necessarie in tempo perché erano in isolamento. A questo calderone sobbollente di insofferenza e insoddisfazione verso questa politica si è aggiunta a fine novembre un ultimo incidente che ha fatto indignare la popolazione cinese. Ad Urumqi, capitale dello Xinjiang, territorio tradizionalmente della popolazione uigura, c'è stato un incendio in un appartamento. Questo appartamento era in lockdown preventivo per il Covid. La città di Urumqi è in lockdown da più di 100 giorni. E in questo incendio sono morte 10 persone e 9 sono rimaste ferite. Una volta che la notizia si è diffusa, la popolazione di Urumqi ha deciso di scendere in strada a protestare, in quanto tutti convinti che sia stato impossibile per quelle persone ricevere aiuto in tempo, perché chiuse in casa come misura preventiva e quindi impossibilitate ad uscire. La voce che gira persistente sui social cinesi, ma anche tra le persone, è che se non ci fosse stato il lockdown, l'incendio avrebbe avuto un esito molto diverso. Urumqi è stata la scintilla che ha fatto traboccare il vaso. E quindi da lì le proteste si sono diffuse poi in tutta la Cina. Pechino, Shanghai, dove ci sono stati scontri tra i manifestanti e la polizia, Chengdu e Wuhan. Le proteste sono arrivate anche ad Hong Kong, che era dal 2019 che non vedeva una serie di proteste, ma ci sono state veglie sit-in sia nel campus della Chinese University di Hong Kong che anche nel famoso Business District, già teatro di tutte le manifestazioni pro-democrazia di Hong Kong e prima del Covid e prima del pacchetto di leggi sulla sicurezza implementate negli ultimi 2 anni, teatro ogni anno della veglia commemorativa del massacro di Tiananmen. La protesta è arrivata anche alla Tsinghua University, che è una delle università più famose e prestigiose della Cina e anche l'alma mater di Xi Jinping. In queste ore i funzionari statali che sono in prima linea nella gestione delle proteste si sono fatti sentire. È di poche ore fa la notizia che proprio ad Urumqi, dove è successo l'incidente che ha scatenato tutte le proteste, verranno eliminate o comunque modificate alcune delle attuali linee guida per il contenimento del Covid. E più di un funzionario di basso livello locale si è lamentato del dover gestire queste proteste che sono frutto di quello che loro chiamano troppo zelo nell'applicare le linee guida del partito. I funzionari di medio livello, che si trovano nell'ancora più sfortunata posizione di dover gestire la linea facendo però rapporto anche al governo centrale, invece cercano un middle ground. Quindi riportano al governo centrale che la rabbia della popolazione non è rivolta al dover contenere e prevenire i contagi, ma al fatto che questo venga fatto con un approccio a taglia unica che non tiene conto delle diverse sfumature di ogni situazione. Non promettono quindi di protestare contro le misure, ma chiedono la possibilità di adattare le linee guida alle necessità specifiche di ogni città. E da quello che leggiamo oggi su Reuters, dove vengono riportate più notizie di città in cui stanno venendo modificate le linee guida per il contenimento del Covid, sembra che sia andata così. Possiamo dire quindi che l'estremo tentativo dei funzionari di evitare di trovarsi incastrati tra le proteste da una parte e il dover disobbedire al governo centrale stia dando qualche frutto, una scommessa ben fatta. Ai Weiwei, che è un artista famosissimo e un ancora più famoso dissidente cinese, ha commentato che le proteste non avranno un futuro al di là dell'appunto ottenere un allentamento delle misure. Ai Weiwei ha commentato, infatti, l'intervista si trova sempre su Reuters, che i dissidenti non hanno leadership, non hanno organizzazione, non hanno nemmeno un'agenda, un insieme di richieste definite. Non troveranno né un leader, né una forma di organizzazione, né un insieme di richieste che vada oltre il non vogliamo più le mascherine, non vogliamo più i test, vogliamo tornare alla vita come era prima. Questo perché il partito ha sradicato qualsiasi ambiente politico, aggiungiamo, al di fuori di esso. Come abbiamo commentato più volte, infatti, il Partito Comunista Cinese vuole il monopolio sulla gestione della narrativa politica e questo monopolio, secondo Ai Weiwei, è il motivo per cui le proteste non si spegneranno da sole e non otterranno poi nulla di più, o se non si spegneranno da sole saranno spente dal governo centrale e non ci sarà nessun vero cambiamento. Cosa significano però le proteste per Xi Jinping? Quando il mondo fu travolto dalla pandemia, Xi Jinping rese la battaglia al virus su una questione personale. Come abbiamo detto, si è preso la responsabilità del risultato della gestione della lotta al Covid. E la politica zero Covid e il suo approccio di che ufficialmente mette le vite delle persone al di sopra di tutto, e con tutto intendiamo la crescita economica, in realtà sembrava aver dato i suoi frutti. A un anno dalla pandemia, infatti, la Cina vantava un numero inferiore di contagi e di decessi rispetto ai paesi occidentali. Circa un anno dopo, quindi, Xi Jinping decise di incassare il capitale politico di questa vittoria. Dichiarò quindi il successo della guerra al Covid e fece inserire la politica zero Covid nel capitale politico-ideologico ufficiale del partito. 2 anni dopo, però, questa scommessa sembra essersi ritorta contro. Infatti, per quanto la società cinese viva in un mondo dove le notizie sono filtrate, il contrasto tra la vita in Cina, con questi continui lockdown, e il resto del mondo occidentale, che sta lentamente ma inesorabilmente tornando alla vita come era prima, viene visto. In parte, in questo senso, i mondiali di calcio che si stanno svolgendo adesso in Qatar sono stati utilissimi, perché anche la popolazione cinese ha visto, sta guardando le partite, sta vedendo tutte queste persone allo stadio senza mascherina, che girano, che viaggiano, che fanno, che brigano, e quindi anche loro si chiedono perché noi no. Il problema per Xi Jinping è cosa fare ora, però. La percentuale di vaccinati, l'abbiamo già detto, è relativamente bassa, soprattutto fra gli anziani. L'efficacia del Sinovac, il vaccino made in China, rimane dubbiosa e persiste il timore, fondato tra l'altro, che il sistema sanitario cinese non possa reggere l'ondata di contagi che seguirebbe a ulteriori aperture. Rimane quindi la questione di come gestire le proteste se le aperture sono fuori dai giochi, non sono nemmeno una possibilità discussa. Pechino ha promesso il partito, non Pechino, ha promesso stabilità. E uno dei punti forti del Partito Comunista Cinese e pilastro della sua legittimità al governo è l'aver garantito alla Cina stabilità, che è una delle precondizioni necessarie per la crescita a 360 gradi. Si vuole evitare una ripetizione di Tiananmen, ma non si può neanche avere questa ondata di proteste. Come gestirle, quindi? Ad ora sembra che ci siano queste aperture, ma quale sarà il grado di queste aperture, quanto poi saranno efficaci, quanto verranno mantenute, è ancora tutto da discutere. La scelta per Xi Jinping è se rinnegare la politica portata avanti finora oppure sopprimere le proteste. In ogni caso, le conseguenze di ognuna delle due scelte è qualcosa che Xi Jinping e chiunque altro all'interno dell'establishment preferirebbe non dover affrontare. Il problema ancora più grosso è che qualsiasi scelta faccia, Xi Jinping rischierebbe di perdere quel capitale politico che è alla base di tutti gli sforzi fatti nel suo mandato, ovvero ricostruire la fiducia dei cittadini cinesi verso l'establishment. Per un po' il governo centrale ha provato a eliminare le tracce di queste proteste, fare in modo che non venissero diffuse, però i cittadini le hanno portate al di fuori dei canali social più tradizionali come Weibo e WeChat, e si sono organizzati sulle app per appuntamenti e su Telegram, e proprio tramite Telegram le immagini e i video delle proteste sono arrivate all'estero e sono state postate su Twitter e Instagram. In un evento raro per le comunità di cinesi all'estero, numerosi cittadini di etnia cinese e studenti cinesi all'estero hanno partecipato a degli sit-in nei campus universitari in città come Londra, Tokyo, Parigi, Sydney, per mostrare il loro supporto ai manifestanti in Cina. E se il partito poteva asserire di non essere a conoscenza delle proteste fatte all'estero, come è successo in un comunicato, cosa che poi è stata fatta, hanno pubblicato un comunicato stampa in cui dicono di non essere a conoscenza di azioni di sostegno verso i manifestanti portate avanti all'estero, è molto più difficile negare questa cosa quando sono i leader occidentali a esprimersi a favore delle proteste, primo fra tutti il canadese Justin Trudeau. Quindi queste proteste non sono solo un problema di tenuta interna, sono anche un problema di credibilità all'estero. In questo momento sono una fonte di imbarazzo, ma al di là dell'imbarazzo, per un paese che vuole dimostrarsi forte, capace e che per anni ha fatto propaganda dicendo che il suo stile di vita e il suo stile di governo era più efficace di quello occidentale, non essere in grado 3 anni dopo di gestire una pandemia da cui gli altri stanno uscendo, ma soprattutto nemmeno in grado di gestire il malcontento interno, è un grossissimo problema di credibilità, ed è proprio per questo che le proteste contro la politica zero Covid sono così importanti. Sono un momento storico, è la più grande ondata di proteste del mainland cinese dalle proteste di piazza Tiananmen, e quindi sono un evento da tenere sott'occhio, indipendentemente dal fatto che Ai Weiwei abbia ragione o meno e che quindi queste proteste portino ad un cambiamento reale nello scenario politico del paese, ed è effettivamente difficile, sono un test tremendamente importante per la leadership cinese attuale. Questo era l'episodio di oggi, e spero che vi sia piaciuto, e se vi è piaciuto ci troviamo la settimana prossima. Grazie a tutti.